Radio Radicale, questa è Overshoot Rassegna, la rassegna dei media, il commento degli ospiti sull'ambiente, il territorio e lo sviluppo. Buonasera, ben trovati da Enrico Salvatori. Come ci ricorda il Sole 24 Ore dello scorso 8 giugno, a pagina 19, in un articolo che prende il nome di Napoli, città metropolitana, una polveriera, una montagna di cemento dal quale fuoriescono due vulcani attivi, il Vesuvio e i Campi Flegrei. 3 milioni di abitanti appiccicati gli uni agli altri e 92 comuni strizzati su una superficie di 1.171 chilometri quadrati. Questo il territorio ad alto rischio permanente su cui ricadono i 92 comuni che il 1 gennaio del 2015, spazzate via le province, andranno a costituire la città metropolitana di Napoli, con un sindaco non eletto e un parlamentino di delegati nominati dai sindaci dei 92 comuni della città metropolitana. Noi continuiamo a seguire l'evolversi di questo dibattito qui su Radio Radicale, convinti che l'istituzione della città metropolitana, per quanto riguarda in particolare la città di Napoli, potrebbe essere, poi vedremo come, un'occasione da non perdere per riequilibrare l'economia e il territorio anche dell'intero Mezzogiorno d'Italia. Salutiamo Aldo Loris Rossi, professore, buonasera.
Buonasera a voi.
Architetto, urbanista, docente di progettazione architettonica all'Università di Napoli, Federico II, e diamo il benvenuto al nostro ospite Francesco Domenico Moccia, buonasera.
Buonasera, saluti a tutti gli spettatori.
Grazie a lei, presidente dell'INU Napoli, che come Aldo Loris Rossi sta partecipando al dibattito sulla città metropolitana di Napoli, anche pubblicando interventi su Repubblica, edizione di Napoli, con la quale noi vogliamo complimentarci perché rispetto a molte altre edizioni regionali, compresa quella romana, sta seguendo attentamente un dibattito urbanistico che è dibattito soprattutto politico, che a Roma è escluso almeno dagli anni 60. Aldo Loris Rossi, io magari mi taccio e ti domando, poi sentiamo Moccia, quali sono a tuo avviso le patologie strutturali che hanno provocato l'odierno disastro economico, urbanistico e ambientale a Napoli? Noi sappiamo che per oltre i 4/5 della storia Napoli è stata una piccola e celebrata città, poi a un certo punto si è trasformata nell'epicentro del disastro ambientale italiano, se non europeo. Ecco, questo perché, Aldo Loris Rossi.
Ma dal dopoguerra Napoli ha realizzato la più grande espansione edilizia della sua storia. Cioè, insomma, Napoli nel dopoguerra, dopo appunto le distruzioni belliche, era ancora una città piccolissima, cioè aveva circa 350.000 vani e poi tutto il patrimonio naturale era pressoché intatto. Ma nel giro degli ultimi 70 anni è esplosa e dilagata sul territorio a macchia d'olio. Le denunce fatte a suo tempo negli anni 60 da Piccinato sono clamorose. Io ho avuto la fortuna di frequentarlo come aiuto del professore Giulio De Luca, che ha partecipato a tutti i piani regolatori della città di Napoli, addirittura a quello del 39, perché la studente e si stava laureando mentre appunto realizzava la migliore edilizia napoletana del tempo, l'Arena Flegrea, che fu segnalata da Pagano e quindi da tutte le riviste nazionali del tempo. Quindi ho avuto la fortuna di avere a che fare con questi grandi urbanisti che hanno segnalato il problema più grave. Nel piano comprensoriale, per la prima volta si pone in termini espliciti la espansione a scala metropolitana. Infatti, il piano comprensoriale praticamente stabilisce uno scheletro portante dell'armatura urbana, che è stata poi la fortuna di Napoli, perché è stato realizzato nel quarantennio seguente. C'è un'ossatura basata su un asse di supporto est-ovest, un potenziamento dell'asse che poi sarà chiamato mediano e naturalmente una grande direttrice a monte del Vesuvio che permetteva, ripristinando il grande percorso della via Popilia Romana, di disimpegnare il traffico dalla metropoli verso le zone interne. Questo grande disegno ha retto per circa 40 anni. Da allora non si sono avute grandi idee a proposito dell'armatura urbana, e a proposito della viabilità. Allora, il piano comprensoriale, questo è un dato fondamentale, è l'ultimo piano in cui la viabilità è decisa dagli architetti e dagli urbanisti. Dopo c'è la scissione, cioè da una parte gli architetti e gli urbanisti, dall'altra parte i tecnici della viabilità. E questi due elementi sono praticamente entrati in conflitto seriamente, per cui l'armatura urbana si è squilibrata progressivamente e densificata. Le due aree ad alto rischio permanente del Vesuvio e dei Campi Flegrei praticamente si sono sovraurbanizzate al punto tale da essere indicate come epicentro del disastro nazionale ambientale. Basti dire che i quattro quartieri orientali di Napoli e i quattro quartieri occidentali della stessa città sono stati oggi inserite nelle due zone ad alto rischio permanente. Allora il problema diventa esplosivo, perché l'intera area, l'intera provincia di Napoli, ultima tra le 107 province italiane per qualità della vita, entra interamente nel grande raccordo anulare di Roma. La provincia di Napoli è 1.171 km quadrati, mentre il grande raccordo di Roma è 1.200 km quadrati. Però all'interno della provincia di Napoli ci sono due zone vulcaniche ad alto rischio permanente. Allora è demenziale pensare di aumentare la densità abitativa quando ci stanno comuni, faccio l'esempio di Casavatore, che è urbanizzata a nord di Napoli, che è urbanizzata al 99,45%. Allora, se non interviene una svolta radicale nella maniera di concepire la strategia per riequilibrare la città, Napoli è definitivamente votata all'autodistruzione, alla calcuttizzazione definitiva.
Quindi Napoli è sovrappopolata e sovraurbanizzata, certo. È un overshoot praticamente. Sentiamo certo. Moccia, Federico Domenico Moccia, d'accordo con l'analisi certo. di Rossi?
No, sono Francesco, Federico è un scrittore più noto di me.
Francesco Domenico, mi scusi, questi sono... Sì.
Ma diciamo la Napoli ha subito un forte ridimensionamento per effetto del ruolo che mano a mano ha assunto nell'ambito del sistema urbano nazionale e poi meridionale. E di questo probabilmente non è assolutamente indenne e estraneo i processi economici di globalizzazione totale, le quali portano inevitabilmente a una centralizzazione delle funzioni rare in pochissime città che estremamente selezionate. E quindi quella che era stata la capitale del Mezzogiorno diventato mano a mano prima una capitale di una regione e alla fine rischia di diventare addirittura la capitale di una provincia, per il fatto che appunto avviene questo drenaggio di tutte le funzioni di carattere superiore. Noi registriamo nell'ultimo censimento dell'industria e servizi dell'ultimo decennio una forte riduzione delle attività degli impiegati nelle attività di carattere direzionale, dei dirigenti. E quindi questo sappiamo bene che molte dirigenze aziendali sono andate via da Napoli. Quindi è un processo di impoverimento economico che poi ha effetti chiaramente sociali e costituisce quella povertà dell'agglomerato napoletano che poi manifesta i suoi effetti su tutte quelle patologie che naturalmente per questa condizione di povertà si manifestano, come diceva anche prima Aldo Rossi. Quindi questo non bisogna neanche dimenticare questo quadro socio-economico che pesa fortemente e rispetto a cui la classe dirigente locale non ha mai trovato la capacità di reagire e quindi imboccare dei sentieri di sviluppo che riuscissero a risollevare le sorti di Napoli. Per quanto riguarda diciamo poi l'assetto territoriale, diciamo, il peso naturalmente sull'assetto territoriale di questi fattori sono il dilagare dell'abusivismo, le debolezze degli enti locali nel controllare il territorio, la pratica clientelari nell'amministrazione locale e quindi e poi tutte le attività illecite che sono connesse diciamo, a una poca forza di una classe dirigente qualificata ed eticamente ben fondata. Ecco, sono diciamo, tutte manifestazioni che derivano un poco da questo impoverimento generale dell'area napoletana. Per quanto riguarda diciamo, il sistema territoriale, ecco, secondo me diciamo, in tutto questo disastro precedentemente descritto, io salvo un'esperienza, delle realizzazioni che sono diciamo che hanno prodotto e possono produrre soprattutto potenzialmente una possibilità di uscita o di miglioramento di questa situazione. E mi riferisco essenzialmente a quello che ritengo è stata la migliore attività che ha svolto la Regione Campania nella precedente amministrazione, che riguarda diciamo, l'attenzione verso i progetti di infrastrutturazione ferroviaria. Ecco, la rete su ferro della Regione Campania è stata, credo, la cosa migliore su cui è riuscita diciamo, l'attività di questi ultimi anni. Il sistema diciamo, che è chiamato metropolitana regionale è diciamo, un avanzamento, è tra i più significativi avanzamenti che si è ottenuto nell'ultimo decennio e quindi è un punto di riferimento, è una struttura di riferimento che potrebbe diciamo così, dare un'opportunità, una potenzialità per mitigare tutte quelle difficoltà che ben sappiamo. C'è da dire però che è vero che la pianificazione dei trasporti è avvenuta in assoluta indipendenza rispetto alla pianificazione territoriale e quindi mentre si è sviluppata per fatti suoi e con diciamo, anche buoni risultati, soprattutto che riguardano l'integrazione della rete, di cui per esempio diciamo, il biglietto unico che consente di viaggiare su tutte le linee indipendentemente anche dalle diverse aziende che gestiscono la rete è stata una soluzione d'avanguardia e molto efficace. Ecco, l'integrazione di queste linee diciamo, crea diciamo, un'opportunità di infrastrutturazione, quindi di armatura, di scheletro che ha delle potenzialità che però non sono mai state colte in realtà dalla successiva pianificazione territoriale ed urbanistica. Soprattutto perché questa pianificazione urbanistica è frammentata tra i singoli comuni, mentre una cosa del genere avrebbe bisogno di un indirizzo di carattere regionale o metropolitano, che naturalmente non c'è stato.
Moccia, solo una domanda secca proprio, ma i processi di sviluppo di cui parlava, economico, secondo lei gli amministratori locali avrebbero dovuto, come dire, sollecitarli facendo crescere l'edificazione anche?
No, rispetto a quei processi economici di depauperamento, gli amministratori locali avrebbero dovuto reagire con dei programmi di sviluppo locale in grado di mettere in valore le risorse economiche e sociali locali che potevano contrastare questa fuga delle aziende, delle imprese, delle direzioni aziendali. E purtroppo questo non l'hanno mai fatto e hanno fatto in modo che avvenisse quel sistema di impoverimento di tutta la società, che poi naturalmente produceva anche il degrado ambientale successivo, perché lei sa bene insomma, che quando uno deve diciamo, quando una famiglia deve badare proprio alla sopravvivenza, ecco, forse poi
certo.
Cercherà di costruire la casa la più economica possibile, andrà a pigliare i suoli che sono agricoli e non edificabili, eviterà di pagare i costi di urbanizzazione per realizzare strade e fognature. Ecco, Diciamo, ci sono, diciamo, tra, diciamo, il processo di impoverimento, il degrado territoriale, paesaggistico, ambientale, ci sono evidentemente delle connessioni, perché, diciamo, vengono a mancare quelle risorse che possono essere impiegate in un uso intelligente, saggio e qualificato del territorio. Ecco, questa è un po' la mia tesi.
Una cosa brevemente: in questi giorni si è sentito molto parlare di Bagnoli, e forse se si è eclissata ancora una volta la possibilità di vedere realizzata Bagnoli convertita, diciamo, ad un diverso modello di sviluppo, dobbiamo andare con la memoria al piano regolatore napoletano del 70-72, un piano che era virtuoso. C'era un progetto che prevedeva la rottamazione delle industrie obsolete, la creazione di un parco per un terzo di tutta l'area, dove, insomma, gli altri due terzi erano dedicati ad attrezzature e servizi, un piano straordinario che poteva far rinascere l'area, ma un piano straordinario che fu di fatto contrastato dal Partito Comunista dell'epoca, no? Che invece fa approvare una variante per rifondare l'Italsider nello stesso posto, respingendo quella che era la straordinaria prospettiva del piano del 70. È da questo errore della sinistra dell'epoca che si crea il precedente per il fallimento di Bagnoli, secondo lei, Moccia?
Ma sì, diciamo, gli errori della sinistra qua ci sono, e sono, diciamo, soprattutto quelli di appunto resistere, come, diciamo, con una mentalità, diciamo, un po' conservatrice. Ecco, di fronte al fatto che, diciamo, un'area produttiva non ha più, diciamo, l'equilibrio economico per poter autogestirsi, essere proficua, insomma, in qualche modo. Di fronte ad una, diciamo, una situazione di questo genere, c'è una reazione, diciamo così, di sinistra, che, diciamo, mettendosi nei panni, giustamente forse, dei lavoratori che perdono il loro posto di lavoro, resistono a ogni processo di cambiamento e si attestano su condizioni conservatrici, le quali poi alla fine finiscono per fare ancora più male a quei lavoratori che intendono difendere, perché gli privano della possibilità di trovare delle attività economiche alternative e sostitutive di quelle che ormai sono diventate obsolete.
Chiarissimo.
E allora ci sta questa, diciamo così, questo freno a mano tirato da un atteggiamento di questo genere. È esistito a Bagnoli, come esiste in qualsiasi altra area di crisi industriale, perché là, diciamo, in qualsiasi occasione di questo genere si verifica sempre uno scontro intorno a questi tipi, generato da questo tipo di approccio conservativo, perché, diciamo così, impugnando la bandiera di difesa dei posti di lavoro esistenti su quel, e poi alla fine impediscono, diciamo, quei cambiamenti che poi potrebbero essere, anche da un punto di vista della creazione di posti di lavoro, più produttivi, che non agganciarsi al mantenimento di stati.
Chiarissimo, chiarissimo, Moccia. Allora, abbiamo parlato delle patologie, adesso vediamo un attimo le soluzioni, perché Aldo Loris Rossi propone un master plan strategico per far uscire la città metropolitana dal labirinto del sottosviluppo, no? Perché bisogna uscire, dice Rossi, dalla logica degli interventi settoriali e clientelari, serve una strategia completa e interdisciplinare, serve un master plan. Quali sono le tue proposte di riequilibrio economico-territoriale, professore Aldo Loris Rossi?
Volevo ricordare un dato storico importante. Quando si è profilata la crisi europea e mondiale dell'acciaio, la sinistra laica e democratica aveva approntato una strategia di riequilibrio territoriale. C'era il più grande geografo urbano italiano, Francesco Compagna, che aveva individuato un asse di riequilibrio economico territoriale Roma-Caserta-Salerno come spina dorsale per ristrutturare l'armatura urbana della Piana Campana. Ebbene, questa grande strategia si coniugava anche alla delocalizzazione, al ridimensionamento e delocalizzazione dell'area ormai obsoleta e decotta di Bagnoli. Invece l'errore storico della sinistra comunista è quello di aver insistito nel rigenerare, nel riproporre, nel ristrutturare in situ l'area di Bagnoli, quando la crisi dell'acciaio era esplosa e l'Europa raccomandava a tutti i paesi facenti parte della comunità di non pagare, di non alimentare false aspettative dal potenziamento dell'acciaieria. Questo è stato un errore clamoroso. naturalmente poi che cosa è successo? Che la realtà si vendica. Più, 10 anni più tardi, diciamo intorno al 1993, si è dovuto naturalmente prendere atto che la crisi era esplosa, per cui si sono bruciati insomma 2.000 miliardi di lire del tempo per ampliare l'Italsider. E poi naturalmente che cosa è successo? Dietro la imposizione dell'Europa si è dovuto smantellare l'Italsider, quindi è stato un dietrofront del Partito Comunista clamoroso, una sconfitta clamorosa. Invece che cosa non si riusciva a vedere? Non si riusciva a vedere una politica di riequilibrio strategico più generale a scala geografica che proponeva Compagna. Quando Compagna ha detto l'asse di equilibrio economico territoriale Roma Caserta Salerno può avere un ruolo nazionale per bilanciare e riequilibrare l'armatura dell'intero paese, per bilanciare appunto la potenza dell'asse Torino-Milano, la sinistra è insorta contro Compagna, che storicamente oggi ha ragione, aveva ragione. Allora il problema che il dilagare della città a macchia d'olio è una conseguenza della miopia, della visione lungimirante territoriale, perché nel 1964 Amadeo Bordiga, di fronte all'ennesima richiesta di costruire altri 450.000 vani nell'area di Napoli, cioè una cosa demenziale che periodicamente dice: ma dove li volete fare? Li dovete fare fuori di Napoli, 1964. Allora si poteva ancora tentare di arginare questa forza centripeta che naturalmente si precipita verso la costa per questione di rendita di posizione. Allora il problema, gli errori si sono manifestati progressivamente. Oggi bisogna pigliare atto che la linea suggerita da Compagna era giusta, era sbagliata quella opposta, si sono bruciati appunto 2.000 miliardi per una ristrutturazione in situ che è stata fallimentare ed è stata poi demolita completamente dal piano appunto del 2004. Veramente oggi è rimasto un grande problema irrisolto, che in 20 anni non si è avuta la forza di trasformare, come hanno fatto in tutta Europa, una grande area ex industriale in trasformare in senso quaternario, perché le grandi industrie sono andate via, c'è un decentramento progressivo anche delle medie industrie, e quindi la grande strategia della trasformazione di un'area industriale in senso quaternario è in ritardo ed è fallita. Allora questi fallimenti ormai sono storici e si sommano gli uni agli altri e spiegano poi un'altra colpa straordinaria che si è realizzata a Napoli, cioè la cecità di una parte della cultura architettonica che ha scisso l'urbanistica dall'architettura. Il risultato è stata appunto una politica dell'essere-faire, della deregulation e dell'antipiano, che ha pensato di affrontare i problemi proponendo ancora urbanizzazione senza...
Professore, spirito. Io voglio tornare a una cosa, perché quello che trovo profondamente interessante è il tirare in ballo la questione meridionale nella geografia urbana, che per i liberali, democratici, laici, come Compagna, come ci ricordi tu, è sempre stata al centro del dibattito per trovare, dico, la geografia, soluzioni alla quasi preistorica questione meridionale, no? Francesco Domenico Moccia, che ne pensa di questo masterplan che fu di Compagna, anche che piuttosto che un masterplan a me sembra veramente un master politician, direi, visto che si propone di riordinare gli equilibri economici e sociali partendo proprio dall'urbanistica?
Questi sono discorsi che sono rientrati di recente con il quadro strategico nazionale che è stato costruito per i fondi strutturali 2007-2013. Ecco, io mi è capitato di partecipare a questa ricerca organizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La formulazione delle strategie territoriali era quella di realizzare un sistema di piattaforme logistiche territoriali che si basavano essenzialmente sul sistema di trasporti europeo previsto dal programma TEN-T. Quindi, poiché diciamo, Napoli si tra- è un punto di incrocio di due corridoi ecologici, corridoi infrastrutturali, il corridoio numero uno, che è quello diciamo, che attraversa l'Europa nord-sud, ed è quell'altro, diciamo, il corridoio numero 6, che dovrebbe attraversare invece in direzione est-ovest, quindi per collegarsi attraverso l'Albania con la Grecia, naturalmente con tempi di realizzazione molto differenziati tra di loro, ecco che diciamo, all'interno di un quadro strategico di questo tipo una centralità diciamo, di snodo napoletano si potrebbe ancora ritrovare, e quindi per questo che so i finanziamenti attuali della Napoli-Bari sono particolarmente significativi, a riuscire a portare avanti quel progetto di rafforzamento attraverso anche ferroviario nella direzione Napoli-Bari farebbe appunto sempre di più, ancora di più far diventare Napoli cerniera tra l'asse Napoli-Roma, Napoli-Bari. Ecco, queste sono certamente delle, come dire, delle opportunità che si possono venire a creare. Naturalmente sono tutti progetti questi che hanno le loro inerzie, e in particolare quello della ferrovia Napoli-Bari ha una grande quantità di difficoltà. Adesso siamo ancora ai progetti preliminari, diciamo i tempi per la realizzazione di tutto questo chissà quando si concretizzeranno effettivamente. Ma queste connessioni sono particolarmente importanti perché si è fatto questo discorso, diciamo così, di progetti di cooperazione di aree metropolitane, perché se non si realizzano questi grandi progetti di cooperazione di poli metropolitani, e si parlava prima giustamente della cooperazione dell'asse Napoli-Roma, e io aggiungo asse Napoli-Roma che va a complementare anche con l'asse Napoli-Bari, perché poi questo è il fronte estremo del sistema urbano europeo, insomma, no? Quando dopo di noi poi non ci sono più
magari grandi, per ricostituire l'antica via Appia.
Costituire queste alleanze è l'unico modo per cercare di fare un riequilibrio con il cuore dell'Europa, cioè con il famoso la famosa banana blu o il pentagono europeo, dove c'è una straordinaria concentrazione di potere economico, di fattori di sviluppo, di diciamo, qualità ambientale, e che appunto può essere bilanciata esclusivamente in un sistema di cooperazione tra aree metropolitane. Anche questo è un discorso estremamente difficile.
Ma questo sindaco sarà in grado di raccogliere e di lottare una sfida del genere? Un sì o un no, Moccia?
Ma io vedo che diciamo, un'ambizione così vasta di operare in maniera incisiva a queste scale io non la vedo in realtà, non solamente in questo sindaco, non la vedo diciamo in generale nella classe dirigente locale, certo. Francamente sono molto pessimista al riguardo.
Aldo Loris Rossi, abbiamo 2 minuti in conclusione.
2 minuti, volevo ricordare che dal 95 la strategia di riequilibrio di infrastrutturale europea ha fatto degli sforzi straordinari per aggiornarsi. Con la proposta, dopo la conferenza di Barcellona del 95, di lanciare l'idea del Mezzogiorno come piattaforma logistica dell'Europa proiettata nel Mediterraneo, perché si apre una grande strategia di riequilibrio generale, perché è vero che il Mezzogiorno è periferia dell'Europa, ma è pur sempre baricentro del Mediterraneo, e con la rivoluzione trasportistica in atto dagli anni 90 in poi, insomma, e pochi se ne sono accorti, vorrei ricordare che Adriano Giannola, presidente della Svimez, ha ricordato che di questo problema la politica non si è affatto accorto, cioè questa strategia di considerare il Mezzogiorno come piattaforma logistica proiettata nel Mediterraneo e naturalmente collegata alla globalizzazione, perché la globalizzazione ha realizzato un fatto strepitoso: dopo 5 secoli dalle scoperte di Colombo il Mediterraneo è ridiventato centro di attraversamento del traffico mondiale. Basti considerare la rotta transindiana che praticamente dalla Cina porta le merci fino ai porti del Nord Range, cioè del nord europeo, passando per il Mediterraneo. Questo significa che oggi il Mediterraneo e il Mezzogiorno sono il punto cruciale di una svolta politica, ma di questa grande strategia non c'è alcun segno nella politica corrente.
Grazie professore, però anche per oggi noi purtroppo abbiamo concluso il nostro spazio a disposizione. Io spero di avere la possibilità ancora una volta di avervi insieme ospiti in questo spazio di analisi e confronto sull'ambiente, il territorio e lo sviluppo. Grazie a Francesco Moccia, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Campania, e grazie ad Aldo Loris Rossi, megafono di questa rubrica di Radio Radicale. Overshoot Rassegna finisce qui per oggi, appuntamento a domenica prossima alla stessa ora. Grazie a Carmine Corvino per l'assistenza tecnica e regia. Noi vi ricordiamo che se volete commentare questa trasmissione potete scrivere a ioascolto@radioradicale.it. Ripeto, ioascolto@radioradicale.it. Un saluto come sempre da Enrico Salvatori e restate in ascolto perché i programmi di Radio Radicale proseguono.